tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Ci occupiamo nuovamente di Casa Pound, con questa volta però con un libro inchiesta davvero preziosissimo, che tra l'altro leggerete con grandissima facilità, perché è un libro che viene raccontato, diciamo così, in prima persona da questa gola profonda che racconta la più grande organizzazione neofascista italiana degli ultimi 20 anni, incontrato da Paolo Berizzi, che poi appunto ha redatto il testo che si intitola Il libro segreto di Casa Pound. Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica, vive sotto scorta dal 2019 per le sue inchieste sul nazifascismo, giornalista d'inchiesta, ha documentato a fondo anche il narcotraffico, lo sfruttamento del lavoro nero, e tra le sue opere Morte a 3 euro sui nuovi schiavi in Italia e La Bamba, dedicata al mercato della cocaina. Ha inoltre scritto di sport con la biografia di Cassano, Mio piede destro. Va bene, senti, dovremmo avere in collegamento Paolo Berizzi, collegamento telefonico. Ciao Paolo, buongiorno.
Buongiorno.
Come stai?
Eccomi, buongiorno a voi, buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, dunque Paolo, io ti dico una cosa, leggendo il tuo libro, poi magari ci racconti, io che l'ho letto lo so, ma insomma ci racconti magari il contatto con la talpa da cui è nata appunto questa inchiesta. Una cosa che emerge in maniera netta è che noi siamo abituati a pensare a Fratelli d'Italia, a Casa Pound, alla Lega, come se fossero delle entità, come dire, completamente separate tra di loro, no? Cioè Casa Pound sta alla destra di Fratelli d'Italia, ma in realtà questo libro svela anche delle continuità che, per carità, non sono inimmaginabili, però insomma che sono reali e proprio fatte di persone che si conoscono e che arrivano anche a coinvolgere, per esempio, l'amicizia tra la nostra premier Meloni e Simone Di Stefano, a lungo portavoce di Casa Pound. Quindi c'è proprio, come dire, un tessuto in qualche modo organico rispetto al mondo della destra in Italia.
Sì, hai usato delle parole giuste, cioè continuità e aggiungerei contiguità. Quando noi, diciamo, nella narrazione della destra di governo, la destra istituzionale, la destra di potere, insomma la destra che non va ad Acca Renzi a fare i saluti romani, per capirci, sì, in questa narrazione Casa Pound, così come altri gruppi dichiaratamente neofascisti, vengono rappresentati come entità, pianeti appunto lontani dalla destra di governo, dalla destra dei Fratelli d'Italia, della Lega, eccetera. In realtà non è affatto così, nel libro lo raccontiamo con dati di fatto, con elementi fattuali, con storie, con date, nomi, racconti. Ci sono rapporti anche di lunghissimo corso che legano esponenti di primissimo piano del governo italiano, e penso appunto alla premier Giorgia Meloni, penso a Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, a capi capetti, fondatori, cofondatori di Casa Pound in questo caso, e sono rapporti che noi documentiamo, che raccontiamo, non smentiti né dagli uni né dagli altri, che raccontano esattamente quello che la fonte di questo libro dice, e cioè noi inteso come neofascisti di Casa Pound continuiamo a dire e a fare quello che loro, cioè la destra di governo, la destra di Fratelli d'Italia, non possono più dire e fare per motivi di opportunità, di estetica, insomma di politicamente corretto. Questo è il punto, non sono pianeti lontani, ma sono pianeti molto più vicini o molto meno distanti rispetto a quello che Fratelli d'Italia da anni sostiene.
Nel libro si racconta, c'è tutta una prima parte dedicata alla presa della torre, così la chiamano, l'edificio, insomma, di cui molto si è parlato in questi ultimi anni, occupato a via Napoleone III, edificio di 7 piani, praticamente nel centro di Roma, sì, a pochi passi da Piazza Vittorio, nel quartiere Esquilino, un importantissimo palazzo di 7 piani con una terrazza, occupato dalla fine dell'anno 2003, 26 dicembre 2003, e di cui molto si è parlato per questo eventuale sgombero, di cui insomma i militanti sembrano, soprattutto forse adesso mi viene da aggiungere, abbastanza convinti che non ci sarà. Sai una cosa che mi ha colpito leggendo il tuo libro, Paolo? È che forse l'unico esponente politico di cui Casa Pound abbia avuto realmente, tra virgolette, paura, è stata Virginia Raggi, che è riuscita a far rimuovere la scritta, ma in realtà poi si parlò in quegli anni di governo Raggi a Roma della possibilità un po' più concreta dello sgombero, è così?
Sì, esattamente così, e questo devo dire la dice lunga su quella che è stata l'inattività, l'inazione della classe politica, della classe dirigente, anche e soprattutto romana, ma non solo, in questi anni, rispetto a Casa Pound. Quell'edificio realmente nessuno ha mai voluto sgomberarlo, nessuno ha mai voluto contrastare nei fatti Casa Pound. L'unica che, insomma, nel suo piccolo ha provato a dar fastidio a questa organizzazione, segnatamente l'organizzazione neofascista italiana più importante degli ultimi 20 anni, è stata appunto Virginia Raggi, che non fece tantissimo ma fece qualcosa, e diciamo che poco è meglio che niente, no? E quindi riuscì innanzitutto a far togliere quella scritta Casa Pound dalla facciata dell'edificio, di un edificio, lo ricordiamo, pubblico, di proprietà del Demanio, in particolare del Ministero, quello che all'epoca si chiamava Ministero dell'Istruzione, oggi si chiama Ministero dell'Istruzione e del Merito. Non a caso Virginia Raggi è uscita dai radar della politica. In questi anni, io lo dico con molta chiarezza, si sono avvicendati molti governi, anche di segno politico opposto, diverso rispetto a quello attuale, quindi sì, governi di centro-sinistra, si sono avvicendate numerose amministrazioni romane di segno politico diverso rispetto al governo centrale attuale, non è mai arrivato un'azione decisa e decisiva rispetto a Casa Pound, che continua a stare lì, nessuno gli chiede questo edificio e loro se lo tengono allegramente.
Non solo, ma c'è una... Tu evidenzi nel libro che c'è una, come dire, una sottotraccia rispetto al tema dello sgombero, cioè questo palazzo, come tutti i palazzi di proprietà statale, per questo palazzo non sono state staccate le utenze di corrente elettrica e acqua, e questo è un altro dato importante, nel senso che prima ancora di uno sgombero, già tagliare le utenze corrisponderebbe a una sorta di sgombero de facto, perché poi farebbe sì. Quindi non è stato fatto neanche quello, come a dire che tutto sommato va bene così, no Paolo?
Sì, questo è stato il primo via libera, il primo lascia passare di cui i camerati di Casa Pound hanno goduto. Va detto che in Italia nessun palazzo pubblico di proprietà dello Stato, anche se non abitato, non vissuto, non occupato dai legittimi proprietari, le utenze non vengono mai staccate. Questo per una sorta di mantenimento in vita minimo dell'edificio. Quando i camerati sfondano la notte del 27 dicembre del 2003 e iniziano ad occupare quei 7 piani di quel palazzo, trovano le utenze miracolosamente, incredibilmente, ma neanche tanto, attaccate, ed è stato un primo lascia passare. E come dicevate voi, c'è un modo semplicissimo per sgomberare un palazzo: tagliare quelle utenze. Certo. Se io sto in una casa dove non c'è luce, non c'è acqua, il gas se lo sono portati con le bombole, ma insomma è molto più complicato vivere lì. Questo non è mai accaduto, sarebbe il modo più semplice per fare uscire i neofascisti da quel palazzo, tant'è non è mai accaduto. Siamo di fronte all'ennesima, adesso da un po' che non si pronuncia, promessa di Piantedosi, ministro dell'interno, prima o poi toccherà anche a Casa Pound, continuano a sgomberare centri sociali di sinistra, case del popolo. Questo centro sociale di estrema destra al momento continua ad essere lì e nessuno se ne sta occupando.
Senti, ci racconti il contatto che hai avuto in due occasioni, prima ce n'è stata una e poi c'è stata quella decisiva per far nascere poi questa inchiesta, e soprattutto come hai capito di poterti fidare di questa fonte?
Ma guarda, è stata una storia quasi da film, quasi cinematografica, se non fosse che è realmente accaduta. Io non credevo quasi ai miei occhi, perché io siamo nella piena stagione del Covid a Roma. Io vado là a seguire una manifestazione di Casa Pound contro le misure di contenimento decise dal governo Conte per per arginare la pandemia, l'epidemia Covid, e si chiamava le mascherine tricolori, perché i camerati di Casa Pound indossavano queste mascherine. Vado là, ovviamente accompagnato dai carabinieri della mia scorta, che mi tengono a debita distanza dai manifestanti. Finisce la manifestazione, sto tornando verso l'auto sulla quale viaggio da 7 anni, un'auto blindata con la scorta che mi accompagna, e una ragazza apparentemente, come dire, innocua, il rischio non è mai zero, ma insomma viene ritenuta tale dagli uomini che si occupano della mia sicurezza, mi avvicina e mi dà un biglietto con un numero di telefono e mi dice: guardi, se vuol sapere delle cose inedite su Casa Pound mi chiami. Penso ovviamente a uno scherzo, ma che proprio me, perché lì con quelle modalità un po' strambe, il biglietto ovviamente finisce nei cestini di Roma Capitale. Prendo questa cosa come o una burla o un tentativo, insomma, di farmi, magari, come dire, scivolare in qualcosa di poco piacevole. Passa qualche mese e sui social network, ormai insomma una delle piattaforme su cui anche le fonti contattano i giornalisti, una seconda persona mi dice: guardi, io ho provato tempo fa, attraverso una persona, eccetera, eccetera, avrei delle cose da dirle, da raccontarle, secondo me molto interessanti. Ma a quel punto il mio scetticismo, diciamo, rimane lì intatto, ma dopo qualche giorno provo, così quasi per inerzia, a contattare questa persona, che si rivelerà la fonte, la gola profonda di questo libro, un militante di lunghissimo corso di Casa Pound. Lo accerto, contatto a mia volta delle fonti, e una volta, diciamo, sicuro che questo davvero fosse un militante, che davvero avesse delle cose, insomma, inedite da raccontarmi, iniziamo a incontrarci, decine di incontri, decine di taccuini pieni. Mi offre, soprattutto mi dà una mole di materiale tale, penso a documenti interni a Casa Pound, mail, chat, messaggi, audio, video, eccetera, che documentano, che sostanziano e provano tutto quello che mi racconta. E a quel punto, diciamo, la fonte era granitica, tutto ciò che mi racconta idem, e tutto questo finisce in un libro. Non poteva, secondo me, non diventare un libro, non poteva essere una semplice inchiesta per il mio giornale, doveva diventare un libro, e così è andata.
Senti, tra l'altro, come ti spieghi il fatto? Perché questa fonte, diciamo, non è un pentito, cioè non è un dissociato. Tra l'altro devo dire che parla di Casa Pound in modo estremamente lucido, cioè non è uno che dice io ero un fascista, adesso invece ho cambiato idea. No, lui evidenzia tutti i lati, a suo dire, positivi della organizzazione, e anche laddove si è sbagliato lui interviene dicendo: che idea ti sei fatto tu sulle finalità di questa persona? Perché io istintivamente la prima cosa ho pensato, sai, un gioco di potere interno, no? Un tentativo così di un regolamento di conti o qualcosa, fermo restando che il lavoro giornalistico è preziosissimo, ovviamente, però che secondo te cosa ha mosso questa talpa?
Ma io credo due cose. La prima, diciamo, questo l'ho detto tu prima, va ribadito, è un punto centrale: non è un pentito, non è, diciamo, assimilabile, paragonabile a quello che è un pentito di mafia, per capirci. Non è nemmeno un fascista pentito, cioè uno che era, è e resterà fascista, questo lo dice con grande chiarezza. Sì. Io credo i motivi che lo portano a parlare con il più infame dei giornalisti, perché lui dice: io ho deciso di fare l'infame, e di fatto l'operazione che lui fa è un inedito nella storia dell'estrema destra italiana, cioè non era mai accaduto dagli anni 70 ad oggi, insomma, che un militante dall'interno di un'organizzazione neofascista decidesse di sollevare il velo nero che copre i segreti di questa organizzazione. Lui lo fa perché a un certo punto si sente tradito, e quindi è un militante deluso e disilluso rispetto a quelli che lui ritiene essere i suoi ideali fascisti, profondamente fascisti, che vede traditi dal gruppo dirigente di Casa Pound. Cioè a un certo punto lui dice: io entro in Casa Pound con un'idea, con un obiettivo che era sostanzialmente, semplifico, quello di fare la rivoluzione contro il sistema, in nome di quei valori fascisti, neofascisti, che lui a un certo punto vede stracciati dal gruppo dirigente di Casa Pound. Come? Attraverso una gestione, diciamo, padronale, affaristica, maneggiona, anche un po' cialtrona di tutta questa roba qua. A quel punto lui dice: loro hanno tradito me, io tradisco loro, faccio l'infame. Con chi faccio l'infame? Faccio l'infame con il più infame dei giornalisti, perché dice i capi di Casa Pound la considerano, riferito al sottoscritto, il più infame dei giornalisti italiani. Questo per dire ovviamente del mio lavoro di denuncia, di ingrandimento, sì, di smascheramento dei gruppi neofascisti, neonazisti. Si rivolge a me. Io ovviamente penso, come dicevate, che tra le sue finalità ci potesse anche essere, come dire, un regolamento di conti interno. Cioè, loro mi hanno tradito, non mi hanno magari promosso, mi hanno trombato, mi hanno lasciato ai margini, e io a questo punto faccio saltare il banco. Probabilmente poteva anche esserci quel pezzo, ci sarà stato anche quel pezzo, certamente, ma quando mi arriva in mano il materiale che mi consegna, la potenza del racconto ovviamente prevale su tutto il resto. Quindi se anche ci fosse stato, e probabilmente non lo escludo che ci possa essere stato, un tentativo di vendetta, di rivalsa, eccetera, certo, la potenza del racconto inedito per la prima volta, che per la prima volta ci permette di conoscere Casa Pound dall'interno, prevale e mi convince del fatto che quella fonte andava realmente presa in considerazione.
Al di là del bellissimo racconto, tra l'altro bellissimo, pur parlando di quello di cui stiamo parlando, quindi del affascinante racconto sulla presa della torre, sul palazzo di Napoleone, via Napoleone III, poi il racconto molto minuzioso, molto preciso, degli esponenti, dei capi e dei capetti, dei finanziatori di Casa Pound, un racconto circostanziato. Quali sono, se c'è un evento, un dato, una cosa che immagino siano anche più d'una, ma insomma che ti ha confidato questa talpa e ti ha fatto proprio saltare dalla sedia, che non ti aspettavi, diciamo, che ti raccontasse?
Ma allora, certamente i nomi dei finanziatori, queste 70 persone molto ben inserite nella società civile italiana, quindi non gente che sta ai margini, non scappati di casa, persone che insegnano negli atenei, nelle università italiane, professionisti, manager, politici, avvocati, un ambasciatore molto noto che oggi rappresenta l'Italia in un paese importante dell'Oriente, del mondo, un generale dell'aeronautica tuttora in attività. Insomma, questi 70 nomi, quando me li consegna, io pubblico tutti i nomi di questi 70 finanziatori segreti di Casa Pound, un po' salto sulla sedia, perché non immaginavo, o meglio un po' lo immaginavo, ma averne prova è diciamo, un'altra cosa, che Casa Pound non si limita all'attivismo e alla militanza, ma entra in qualche modo direttamente nei gangli dello Stato democratico. Questa è una cosa dal mio punto di vista preoccupante. L'altra cosa ovviamente che mi ha lasciato veramente giornalisticamente molto incuriosito, e non vedevo l'ora di leggerla, di consegnare questa storia ai lettori, riguarda i rapporti che appunto la Presidente del Consiglio del nostro Paese aveva con capi esponenti di primissimo piano di Casa Pound. E questo racconta un clima, un ambiente, lo dicevamo all'inizio di questa chiacchierata, che si sostanzia di rapporti davvero privati, personali. E allora a me interessa sapere se tra quelli che sfondano i portoni, i vetri di questo palazzo e occupano il palazzo di via Napoleone III quella notte, il 27 dicembre 2003, mi interessa sapere se tra quei cinque c'era anche un ex, una persona molto legata da lungo tempo a Giorgia Meloni. E così è, e a me interessa sapere se l'attuale Presidente del Consiglio è stata legata sentimentalmente per molto tempo ad un capo, attuale capo di Casa Pound in una città importante del Veneto, che è una importante regione d'Italia. Qualcuno dice è gossip, ma sarà anche gossip, ma dal mio punto di vista questo racconta un ambiente, un ambiente, un sottobosco della politica, che è fatto di rapporti inediti, che per la prima volta raccontiamo, tra chi rappresenta il nostro paese e chi in qualche modo fa dello squadrismo, dell'intimidazione, del razzismo, della xenofobia la cifra della propria attività politica, cioè Casa Pound.
E questo poi è tutto raccontato proprio con i particolari. Tra l'altro ci sono un paio di domande che arrivano da parte dei nostri ascoltatori. Qualcuno chiede se Casa Pound è intoccabile perché fa paura o perché fa comodo, e poi c'è qualcun altro che invece chiede la situazione, la posizione diciamo degli estremisti di destra, che oggi si ritrovano spesso a sostenere Israele dietro al baluardo dell'antisemitismo, paradossalmente, anche se in realtà è raccontato nel tuo libro che insomma il tema dell'antisemitismo è un tema ancora tuttora molto presente in Casa Pound. Simone Di Stefano stesso scopro leggendo le pagine del tuo libro, è ebreo per parte di madre, cosa che ha sempre nascosto anche nei confronti. C'è un confronto con Emanuele Fano del PD che lo accusava di essere antisemita e lui non ha giocato volutamente questa carta, quindi, come a dire, è un tema molto sensibile questo qui. Cosa possiamo rispondere, Paolo, a queste due domande?
Sì, questa storiella che hai raccontato è un'altra storia interessante, inedita, un aneddoto del libro che racconta molto di quel mondo e degli imbarazzi che in quel mondo ci sono rispetto a certi temi. Simone e Davide Di Stefano, entrambi usciti da Casa Pound, ma insomma dirigenti di lunghissimo corso, è come se si vergognassero in qualche modo, no? Di avere una madre ebrea. E questo non lo dico io, non è una mia interpretazione, ma è quello che Davide Di Stefano dice in un video dopo che il libro esce. E qui apro e chiudo un inciso: Casa Pound prova a bloccare la pubblicazione di questo libro.
Sì.
Lo fa attraverso i suoi legali, ci mandano delle lettere, diffidano l'editore a pubblicare il libro, e in qualche modo applicano quella che è la censura fascista per eccellenza, no? Cioè ti tappo la bocca prima ancora che tu possa parlare. Noi ovviamente andiamo dritti, il libro esce, in democrazia i libri si pubblicano, poi chi vuole li legge, chi vuole no, e a quel punto, non riuscendo a bloccare l'uscita del libro, provano a boicottarlo e ad affossarlo: non compratelo, non leggetelo, non parlatene. Questa è stata, come dire, la direttiva che è partita da Napoleone III. Non tutti rispettano questa direttiva, e in particolare Davide Di Stefano, fratello del più noto Simone, fa un video, lo posta, lo diffonde sui social. In questo video, tra le altre cose, attacca l'autore del libro con insulti, contumeli e fin lì, vabbè, dov'è la notizia? Scatena, questo sì più inquietante, una sorta di caccia alla gola profonda del libro, fornendo dei dettagli di riconoscibilità che possano permettere a chi eventualmente volesse di individuare e punire l'infame che ha parlato con il giornalista infame. Ed infine c'è una chiosa molto interessante, quasi divertente, quasi grottesca: si sente in dovere di giustificarsi del fatto che ha una madre ebrea. Cioè dice, Berizzi scrive che noi abbiamo una madre ebrea, sì, è ebrea, ma un po' ebrea, non tanto ebrea.
Ah, okay. Fino a un certo punto.
Siamo vette altissime. E poi aggiunge anche, Berizzi scrive che nostro padre era comunista, era di sinistra, insomma, accade anche questo, il papà di Stefano non era di estrema destra, non era fascista, tutt'altro, dice non era comunista, era socialista, no? Si sente anche qui di precisare, sì. Come quasi a nascondere un imbarazzo che, come dicevi tu, c'è stato per anni. Ora vengo al punto. La storia di Casa Pound, come quella di tutti i gruppi neofascisti, è percorsa da mille contraddizioni, da, anche in termini, da personalismi, da storie incredibili. Quella dell'antisemitismo è una di queste. Cioè gruppi di destra estrema, neofascista, da sempre vicini alla Palestina, quindi non ad Israele, si trovano a un certo punto di fronte a una sorta di testa coda, cioè sì. La destra di governo, destra Meloni, che si pone su posizioni fortemente filo israeliane, filo Netanyahu, e di fronte al genocidio in corso in Palestina prende una posizione molto chiara di distanza da quello che accade, in qualche modo stando a fianco di Israele. La destra storica estrema neofascista continua, diciamo, a stare su posizioni filo palestinesi. Questo, diciamo, racconta una sorta di spaccatura all'interno del mondo della destra italiana, no? Perché anche sulla politica estera ci sono posizioni molto, molto diverse, molto contraddittorie, che raccontano mondi contigui ma allo stesso tempo in grado di spaccarsi su temi importanti e cruciali come questo.
Paolo, noi ti ringraziamo.
Domanda sì. A Casa Pound,
sì, sì.
Se è più pericoloso, se fa più comodo. Io penso a entrambe le cose. Cioè, credo che Casa Pound sia questo, insomma, lo raccontiamo nelle 200 e passa pagine del libro, il gruppo neofascista più coperto, più protetto in questi anni dai governi e quindi dallo Stato democratico. Questo, dal mio punto di vista, in un paese nato dall'antifascismo, è un dato che deve preoccupare, deve far riflettere.
Assolutamente sì. Tra l'altro qui arrivano tantissimi messaggi. Fico lo compro, scrive Marco. Titolo please, scrive Linda. Allora, di Paolo Berizzi, che è stato nostro ospite quest'oggi, il libro segreto di Casa Pound, edito da Fuori Scena. Lo trovate in libreria, leggetelo perché è un testo preziosissimo. Paolo, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ti aspettiamo presto anche qui in studio se vorrai venire a trovarci, perché le domande sarebbero molte altre, insomma molto altro il tempo che ti vorremmo rubare questa mattina. Grazie per questa preziosa chiacchierata e ti chiedo con cosa vuoi terminare musicalmente l'intervento di oggi insieme.
Grazie a voi e grazie ai vostri ascoltatori. Io amo molto una versione di Bella Ciao cantata da Yves Montand, e se fosse disponibile l'ascolterei con grande piacere.
Molto volentieri, grazie Paolo Berizzi, a presto. Ciao,
grazie
Paolo.
A voi, grazie, buona giornata.
Grazie. Il libro segreto di Casa Paolo.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.